Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro da Los Angeles. I temi fondamentali della giornata hanno tutti a che vedere con questa vicenda dei no-tav, dell'assalto incappucciato, come titolo del Corriere della Sera. Devo dire che sono un po' più, per motivi diversi, lontani da questa cosa, Libero e La Verità, mentre il giornale con la nuova grafica gli dedica la fotonotizia di pagina 1. Però ci sono alcune considerazioni da fare su quello che ovviamente ogni persona di buon senso può considerare una cosa terribile, anche perché 60 poliziotti feriti, 4 mezzi delle forze dell'ordine a cui è stato dato fuoco, 700 persone erano i facinorosi, diciamo i black bloc. Gran parte di questi nelle cronache venivano dalla Francia, che sono i più terribili. Mi viene da fare una battuta: quando qualche italiano va a Bangkok e fa casino nella metropolitana, c'è l'ambasciatore che si scusa, aspetto le scuse diciamo francesi per quello che hanno fatto in territorio italiano, le forze dell'ordine italiane. Ma questo, insomma, è una cosa molto relativa, però molti di loro erano francesi. Uno direbbe e potrebbe dire, insomma, che potremmo pretendere le scuse del paese, della nazionalità da cui vengono, un po' come l'hanno pretese, non l'hanno pretese, ma le abbiamo date ai nostri amici thailandesi, che sono deliziosi, straordinari, e nei confronti dei quali quattro studenti del cavolo hanno un po' esagerato. Però il punto sostanziale di questa vicenda è un'altra. Non sto nelle cronache, non sto nella solidarietà che c'è sempre di Mattarella, della Meloni, tutti quelli che voi ben sapete, nei confronti dei poliziotti. Le solidarietà si devono dare non nei confronti dei poliziotti quando così clamorosamente vengono malmenati, ma nei confronti di quelle piazze che inneggiano contro i poliziotti urlando e definendoli bastardi, morti e sbirri da impiccare. In quei casi non si dice nulla, ma sono esattamente quelle piazze che poi legittimano, come posso dire, una specie di ambiente grigio per cui se una bottarella al poliziotto chi se ne frega se si prende una corcata in faccia. C'è un altro aspetto che mi ha molto interessato oggi, è il fatto di quella zona grigia, non tanto sulla violenza nei confronti della polizia, ma di assecondare il movimento NoTav, che è un movimento che dura da decine di anni e che nasce dall'idea che non si possa fare un'opera pubblica, che oggi secondo il Corriere della Sera è soltanto al 3%, al 30% della sua realizzazione, ma perché hanno trovato una roccia più dura di quella che pensassero, ma di quelli che dicono: beh, questa è un'opera che non si deve fare, come non si sarebbe dovuta fare la TAP. Cioè, troppe opere in Italia, anzi direi quasi tutte. Vi ricordo, la prima fu l'inceneritore, il termovalorizzatore di Acerra, che Berlusconi e Bertolaso ci misero l'esercito per farlo completare, e bene fece Berlusconi e bene fece Bertolaso, che all'epoca si occupò di questa cosa. Ma una specie di accondiscendenza. Marco Imarisio, oggi sul Corriere della Sera. Il movimento NoTav continuava a battersi per la sua causa, giusta o sbagliata, e per un certo periodo è stato anche un fenomeno di democrazia davvero partecipata. Avete capito il tono? Una specie di no, movimento democratico, non lo so, per evitare la legge sulle intercettazioni. No, qua c'è stato stabilito da governi di tutti quanti i segni, anche dalla sinistra piemontese, che si dovesse fare un'opera pubblica strategica finanziata con i soldi europei. E questo movimento di democrazia dal basso, in che cosa si è svolto negli ultimi 20 anni? In poliziotti, un carabiniere che è stato sequestrato ed gli è stato impedito per la vita di poter fare il suo mestiere, per come lo hanno ridotto. Decine di poliziotti distrutti, decine di aziende infuocate, infiammate, problemi di ordine pubblico continui nei cantieri del NoTav. E qua diciamo che qui c'è la democrazia dal basso. Peraltro, per rispondere a Marisio, non c'è bisogno di un pseudo libertario, liberista come il sottoscritto, ma basterebbe un giudice che si è occupato di questa vicenda e dei suoi legami con Askatasuna e ambienti paraterroristici, che si chiama Caselli, che non può essere certo definito un berlusconiano o un liberale, ecco, nel senso diciamo tecnico del termine, che oggi alla stampa dice una cosa. Vabbè, si parla di violenza, ovviamente lui non può dire altrimenti, con metodi parafascisti, no? Sono sempre i fascisti quelli che hanno i metodi violenti, mentre i comunisti che erano ammazzati più di Mussolini e Hitler messi insieme, quasi ci siamo. Beh, insomma, quelli, se uniamo anche Pol Pot e Stalin, beh, direi che ne hanno uccisi anche di più che una guerra mondiale e che campi di concentramento. Beh, insomma, Castelli dice che i metodi violenti sono parafascisti, ma dice un'altra cosa terribile che io vorrei far leggere ai signori giornalisti, che questa cosa hanno una certa romantica accondiscendenza per questo. verso questo movimento? Beh, dice, non ho mai visto una presa di distanza netta del movimento No TAV, che è stato spesso ambiguo nei confronti di questi violenti. Cioè, e parliamoci chiaro, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Cioè, il movimento No TAV ha pensato che con le violenze comunque si potesse fermare quell'opera. Allora, i valsusini saranno tutte persone per bene, sono convinto che lo siano, però quando tu vedi qualcuno che fa le cose che abbiamo visto l'altro giorno, dovresti fare il diavolo a quattro, e questo diavolo a quattro e queste prese di distanze dette dall'ex procuratore capo di Torino non c'è mai stata. Non lo dico io, lo dice il procuratore di Torino, quello che ha combattuto contro le infiltrazioni di questi violenti. Poi è straordinario la saldatura che fanno a sinistra tra il caso Fakir, quel signore che è stato ammazzato marocchino, che è morto, ammazzato in un quartiere periferico di Bologna, e la destra. Sentite cosa scrive Serra oggi: non c'è più un solo esponente di destra che abbia difeso Lepore, il sindaco di Bologna, per aver indetto una manifestazione civile che ha ammortizzato le scontate violenze. No. Allora, Serra nello stesso pezzo ci dice: beh, ci sarebbero stati comunque dei violenti perché ci sono dei violenti. Allora, il sindaco Lepore, siccome ci sarebbero stati comunque dei violenti, ha indetto una manifestazione per ammortizzare le violenze che ci sarebbero state. Ma vale tutto? Io dico: vale tutto. Leggetevi Serra e comprendete che la destra avrebbe dovuto difendere Lepore perché Lepore ha fatto cosa buona e giusta nel chiamare una piazza che chiaramente era contro i poliziotti, chiaramente era contro i poliziotti. Nel momento in cui lo stesso Lepore sapeva che ci sarebbe stata una piazza ribollente contro i poliziotti. Beh, è una, francamente, è una logica quella di Serra che sfugge più, ma non a lui stesso, che pur di difendere questa idea romantica, delle piazze liberali che sono lì che manifestano, no, quella è stata una piazza provocatrice di quei danni. Lepore, da istituzione qual è il sindaco di Bologna, è stato un provocatore. Possiamo dire almeno questo? Possiamo almeno dire questo? No, non possiamo neanche dire questo, probabilmente per il criterio buonistico dei vari Gramellini, Serra e compagnia cantante. Bisognerebbe non essere delle vittime dei social, ma bisognerebbe anche essere delle vittime del proprio buonsenso. E il buonsenso dice che nel giorno in cui, in maniera equivoca, dico equivoca, muore una persona e dopo che sai che le tue piazze sono piene di facinorosi che non vedono l'ora di venire alle mani, tu il giorno dopo non alimenti il casino invocando una piazza, facendo intendere che c'è una responsabilità istituzionale in quella morte. È una cosa pazzesca, pazzesca. Nel frattempo, riguardo a eventi delittuosi, c'è da registrare il caso del Pride di Berlino, dove un camion, un autobus, un mezzo pubblico e un mezzo, diciamo, pesante ha rovinato sulla folla, un morto e 16 feriti. E la cosa drammatica è che questa vicenda sarebbe stata innescata, non l'hanno ancora beccato, da un signore molto vicino a dei club e delle associazioni islamiste. Allora, se così fosse, sarebbe quella certificazione pratica, intanto che gli islamisti sono un pericolo in questa nostra Europa, e poi forse aver beccato il Pride dà forse anche un po' l'idea di come anche gli islamisti hanno, insomma, come posso dire, un'idea delle diversità, come le chiamano loro, o le malattie, forse come le definiscono ancora da quelle parti. Bisognerebbe un po' ragionare, anzi, bisogna che ci ragionassero loro. In Italia, invece, la grande polemica seria riguarda il caro benzina, non è una polemica, ma secondo il Sole 24 Ore sono costati 800 milioni rincari di gas e benzina dell'ultimo, solo ultimo mese, che è una cifra che è terribile per le famiglie, ma è ancora peggiore per le imprese, che ovviamente ribaltano sempre sulle famiglie l'aumento dei costi, sempre che possano farlo. E su questo arriverà l'ennesimo decreto del governo per abbassare, dice il Messaggero, di 0,24 centesimi il prezzo del diesel, ma il punto sostanziale è che il mercato sarà un disastro, nota qualcuno oggi, non mi ricordo esattamente chi, perché la Cina ha riniziato a comprare petrolio dopo aver esaurito le sue scorte. Allora, in questo, diciamo, in questo clima in cui la Cina compra, Hormuz è chiuso, la benzina sale, beh, voglio dire, rincorrere questi prezzi è molto difficile per qualsiasi governo, soprattutto quello italiano che non ha una lira, anche per perché in realtà l'Europa, cioè me l'ha spiegato il sottosegretario, il vice ministro Leo, non ci permette di fare gli sconti prima di aver incassato. Aumentando il prezzo della benzina, lo Stato incassa più IVA, ma l'IVA incassata in più lo Stato la può ridurre in termini di riduzione delle accise solo quando l'ha incassata, se no l'Unione Europea ti dice, la Commissione Europea dice che stai spendendo soldi che ancora non hai e quindi sostanzialmente stai facendo un'operazione, peraltro da loro definita terribile, perché vai ad incentivare, secondo loro, delle robe brutte come sono i fossili. Peccato che, a differenza loro, che hanno aerei privati e cambiano da Strasburgo a Bruxelles il loro Parlamento con degli autobus pagati dai contribuenti, insomma, le persone normali purtroppo ancora vanno in auto. Trump sfida le regole americane, il titolo di prima pagina della Repubblica, che non apre anch'essa sugli scontri, ma sulla dichiarazione di Trump col cappellino 2028, lanciando la sfida ai corrispondenti di tutto il mondo riuniti. E ieri sera ve ne ho dato un dettaglio proprio qua in questa zuppa. Sfida il mondo dicendo: mi ricanderò nel 2028. Ma voglio neanche andare lontano, voglio ritornare su Repubblica, che in sì intervista famoso politologo, di cui non mi ricordo il nome, ma gli dedica una pagina intera, e il politologo dice: ma insomma, quella di Trump è stato uno scherzo per non apparire un'anatra azzoppata, cioè il fatto narcisistico di mettersi sempre in testa tutte quante le ricostruzioni sono il tipico trumpismo. Quindi lo stesso analista intervistato dalla Repubblica pensa che quella di Trump sia una boutade. Una boutade che però potrebbe avere delle conseguenze, dice il politologo, e cioè quella di non far candidate il suo vicepresidente Vance né il suo ministro degli esteri Rubio, che potrebbero essere i candidati alla presidenza dopo l'uscita di scena di Trump, ma del figlio Don. Staremo a vedere se questa è l'analisi giusta, però mi sembra che sia la cornice corretta di quello che stavamo dicendo. Vi vorrei segnalare una cosa stupenda oggi: il giudice Caruso, quello che condannò per il caso Aldovrandi, simile diciamo al caso di Fakir, se vogliamo metterla in questi termini, oggi il giudice fa un'intervista, regala un'intervista a questi magistrati che non parlano mai, che non parlano di cose che non leggono. Quando io cerco un magistrato serio, tipo Iero, dice: io non parlo di fascicoli che non conosco, di cose che non conosco e di quelle che conosco non sono titolato a parlare. Però invece il giudice Caruso, lo dico con tutto il rispetto perché vorrei evitare un altro 40.000 euro di querela, il giudice Caruso, intervistato dal Repubblica senza commenti, ve lo dico, dice: beh, è evidente che c'è stato un errore da parte dei poliziotti, e si stupisce pure che diciamo i sanitari non siano intervenuti. Questo dice un giudice, non penso che sia il suo fascicolo, dice: è molto più chiaro la colpevolezza della polizia e gli errori della polizia in questo caso che in quello Aldovrandi. Non fate commenti, vi prego, non me li fate fare a me, io riporto quello che c'è scritto sui giornali. Sul caso Ranucci, lo scoop dell'intervista, delle dichiarazioni che faceva Ranucci private a questa giornalista che lui conosceva, cioè che la RAI è piena di massoni e di mafiosi, è molto divertente ovviamente la risposta della destra su furibonda, perché se hai qualcosa denunciala, ma anche quella di Ranucci che dice: ma questa è una conversazione privata perché l'avete pubblicata, una cosa di questo tipo ho letto sul Corriere. Esattamente lui che pubblicò le storie di corna tra San Giuliano e sua moglie, e quelle storie di corna con telefonate mandate in onda, gli hanno valso una sanzione dell'AGCOM, alla quale lui ha aperto una grande polemica dicendo: la libertà dei giornalisti, eccetera, quindi la libertà del suo di poter dare le informazioni su San Giuliano, ma non la libertà della verità di poter scrivere quello che lui si è detto in una chat privata con una giornalista. Dal punto di vista economico c'è soltanto forse un'intervista a Orcel che vale la pena molto leggere, è il numero uno di Unicredit, che pensa di averla fatta ormai l'operazione germinale di acquisizione di Commerzbank. Ma la cosa più interessante che dice, se permettete, più visionaria che dice, è che nel futuro, nel giro di 5 anni, Unicredit, che con Intesa sono le due grandi banche italiane, grande orgoglio dell'Italia, beh, dice: in realtà i nostri concorrenti si chiameranno nel Fintech Revolut, quella carta di credito che molti usano, e la seconda è Amazon, una specie una società che fattura tutt'altro. Quindi lui vede un mondo in cui le banche non saranno più solo banche, o meglio, i grandi operatori come Amazon e le fintech come Revolut faranno tante di quelle cose che metteranno in discussione, diciamo, il monopolio finanziario delle banche. Dice anche un'altra cosa molto, diciamo, da gonfiarsi il petto: non c'è nessuna azienda al mondo, a parte Nvidia, che è quella che fa i chip per l'intelligenza artificiale, aggiungo io, non c'è nessuna azienda al mondo a parte Nvidia e noi che ha creato più valore nell'ultimo anno, cioè siamo l'azienda al mondo che ha creato più valore in termini evidentemente di dividendi e di aumento delle quotazioni di borsa. Se lo dice, sarà vero, è il suo mestiere, devo dire, chi si loda, vabbè, l'avete sentito. E, che altro vi volevo dire? Niente, per oggi è tutto. Noi ci vediamo come sempre domani. C'era un pezzo fantastico oggi su Wall Street Journal, ma è una cosa, diciamo, per intenditori, perché Wall Street Journal nella pagina, diciamo, culturale fa un'intera paginata e mezzo sulla fine della sociologia, cioè gli americani si sono rotti della sociologia, soltanto 31.000 studenti ormai fanno sociologia, è il minimo storico, e soprattutto il motivo per cui è finita la sociologia, cioè la sociologia come materia di insegnamento è praticamente morta, è perché i sociologi sono tutti troppo orientati politicamente e quindi poco credibili, fissati con le disuguaglianze, col woke, con queste storie qui. Beh, insomma, hanno perso totale credibilità, eppure doveva essere la scienza umana per eccellenza da cui discendono tutte le altre. Grande approfondimento sulla sociologia per gli interessati a queste materie e su Wall Street Journal, e direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo domani, come sempre, con una zuppa notturna, ma sempre presente la mattina per i nostri commensali in Italia. Ciao!